Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Ci troviamo in un momento di grande cambiamento, un cambiamento epocale e molto pericoloso, ma non stiamo parlando in questo caso del rischio di escalation dei conflitti in Ucraina e nel Medio Oriente, nelle cui analisi ci state seguendo quotidianamente. Eppure è un cambiamento pericoloso anch'esso, ma perché e in cosa è pericoloso e soprattutto di cosa stiamo parlando? È importante capire di cosa stiamo parlando e capire in maniera semplice e chiara. Per fare questo dobbiamo partire dall'inizio e quindi parlare di portafoglio digitale in questo caso. Da Bruxelles rimbalzano le voci, si comincia a parlare di portafoglio digitale chiamato wallet europeo. Su cosa si basa il rischio di questo portafoglio digitale di cui almeno il 90% delle persone ad oggi non sa praticamente nulla? Iniziamo da qui e per farcelo spiegare con noi oggi Luca Serleto che si occupa di finanza e tecnologia. Benvenuto Luca.
Ciao Carlo, grazie dell'invito.
Allora, senti, su cosa si basa il rischio di questo portafoglio digitale di cui non sa quasi niente ancora, un po' tutti non sanno niente.
Allora, il rischio prevalente di questo portafoglio si basa sulla totale centralizzazione delle condizioni di attivazione dei documenti o dei processi che vengono fatti online. Questo che cosa vuol dire? Semplicemente che per la prima volta nella storia, a memoria d'uomo, l'obiettivo dell'Unione Europea è quello di portare tutti i nostri documenti, quindi non intendo solo carta d'identità, patente e altro, ma tutto quello che è la sanità, la finanza, le proprietà, come abbiamo detto, i documenti, il passaporto e altro, in un unico contenitore. Dove all'inizio questo può sembrare una cosa, diciamo, vantaggiosa, perché anziché gestire tante aree della nostra vita in contesti diversi, avremo un unico contesto, un unico contenitore dove gestire tutto questo. E appunto il grande rischio prevalente, che poi ovviamente approfondiremo, è quello di centralizzare tutti i documenti in un unico posto, dove in questo contenitore, se vengono attivate delle restrizioni, vengono attivate delle restrizioni globali in tutta la sfera della nostra vita.
Quindi in pratica ne pagheremmo le conseguenze di questa. Quindi il concetto adesso, ma lo vedremo più tardi, è da applicare è la decentralizzazione, magari lo vedremo più tardi. Senti, che cos'è la digitalizzazione che per ora, per una più facile comprensione, chiameremo per il momento infrastruttura digitale?
Allora, il concetto di digitalizzazione di identità digitale, diciamo che è un processo che ci permette di fare tutta una serie di azioni online tramite dei portali online, quindi banalmente può essere da un semplice account dei social network a qualcosa di un po' più importante, che possono essere siti governativi, quindi identificazione verso l'Agenzia delle Entrate piuttosto che enti sanitari e altro. Quando noi facciamo questo processo di accesso digitale, dobbiamo avere la possibilità, attraverso appunto un'identità digitale univoca che ci permette di identificarci ed evita ad altre persone di sostituirci alla nostra persona e quindi evitare di subire delle truffe o qualsiasi altra cosa che differisce dalla nostra, diciamo, dall'accesso che noi diamo a terze parti. Quindi sostanzialmente l'identità digitale è quel processo che ci permette di identificarci in maniera univoca in tutti quei portali online, dai più semplici a quelli più, diciamo, governativi, come abbiamo detto, sanità e finanza e altro.
Senti, ecco, qui c'è sicuramente un senso un po' di distacco, no? Per certi versi di repulsione, ma l'identità digitale esiste già nella nostra vita in alcuni ambiti, no? Mi sembra.
Allora, io più che in alcuni ambiti, Carlo, direi in quasi tutti gli ambiti, e questo è avvenuto in maniera inconsapevole per la maggior parte della popolazione. Per fare diciamo un passo avanti a livello di comprensione, dobbiamo fare un passo indietro e tornare a quello che è successo nel 2020, cioè l'evento che ci ha, diciamo, colpito tutti allo stesso modo, nello stesso tempo. Quindi parlo del Covid, dei lockdown che sono successi. Ci siamo trovati tutti a casa e ovviamente non potendo uscire, abbiamo cercato un modo di comunicare con amici e parenti, ma anche per ricevere un'informazione diversa da quella delle televisioni. Quindi la maggior parte delle persone persone si è mossa online, anche quelli che erano un po' restivi a fare questi passaggi, e inevitabilmente si sono aperti un'identità digitale. Un'identità digitale può essere, come abbiamo detto prima, un account YouTube, quindi un semplice mail e password, o può essere qualcosa di governativo con i documenti altro. Quindi, a prescindere che una persona è restiva all'identità digitale o non la vuole o altro, se oggi voi fate un qualsiasi tipo di accesso online è perché avete un'identità digitale che vi permette di identificarvi in maniera univoca.
Senti, ritorniamo al concetto di infrastruttura digitale. Ecco, perché è stata scelta questo tipo di infrastruttura?
Allora, prevalentemente per due motivi principali. Il primo, che questa infrastruttura, diciamo che l'infrastruttura in sé, la tecnologia in sé, è imparziale, non è né buona né cattiva, e le infrastrutture digitali possono portare molti miglioramenti. Molti miglioramenti. Apro le parentesi perché ovviamente ci sono delle condizioni dove può portare appunto un miglioramento o può diventare subire la tecnologia. Cioè, cosa vuol dire questo? Faccio un esempio banalissimo. Se devo andare a pagare una bolletta imposta e devo andare lì fisicamente, devo fare la coda, perdo del tempo, perdo magari delle ore o dei minuti, che nella giornata il tempo è la cosa che abbiamo tutti limitata a 24 ore al giorno per tutti. Con l'infrastruttura digitale mi posso evitare di andare a fare la coda imposta e fare il pagamento istantaneamente. Quindi per chi non subisce questa tecnologia diventa un miglioramento, perché il tempo che risparmio ad andare in posta lo posso utilizzare per altre cose, per prendere conoscenze o fare altre cose nella mia vita, mentre se inizio a diventare schiavo di questa, diciamo, di questa tecnologia, allora diventandone schiavo diventa appunto un problema, perché poi inizio a subirla. Diciamo che questa infrastruttura digitale è stata scelta soprattutto con questo concetto del wallet, è vero, per semplificare le cose noi, ma soprattutto per semplificare e centralizzare ancora di più il potere degli stati, perché ovviamente avete visto che ultimamente negli ultimi anni si parla molto di tecnologia della blockchain, si parla di criptovalute, si parla di tutta una serie di attività online, anche gli stessi pagamenti che oggi sono cresciuti notevolmente in forma digitale. Tutto questo è stato una condizione che ha portato appunto le persone nel 2020 a spostarsi digitalmente, prima a livello informativo e poi a livello finanziario di pagamenti, e a livello di infrastruttura, per rispondere nello specifico alla tua domanda, questo dà sovranità all'Unione Europea, agli stati, di avere un controllo e un, diciamo, un impatto diretto nella vita delle persone senza fare tutta una serie di processi che magari poi dopo commenteremo.
Sì, senti, tutto ciò di cui stai parlando non sono delle congetture, no? Mi sembra, è un programma che è già nero su bianco già da un po' di tempo da parte dell'Unione Europea, no?
Allora, innanzitutto vorrei fare una piccola premessa, che a differenza magari di chi scrive giornali o di commentatori e altro, questi non sono commenti, non sono ipotesi, queste sono cose certe. Cose certe non è perché me lo invento, ma è qui nel video, penso che troverete i link di tutto quello che sto parlando, non sono link riportati da un giornale, ma link direttamente dell'Unione Europea, dove ha tutto un programma stilato dal 2020 fino al 2026, che sarà, diciamo, la data finale di applicazione del wallet e anche dell'euro digitale, con tutto un programma specifico di sviluppo che ha avuto tutta una serie di step, perché prima è stato appunto a settembre 2020, quando tutti già eravamo a casa e la maggior parte si erano già fatti un'identità digitale. L'Unione Europea ci metteva al corrente dei rischi di avere un'identità digitale da provider centralizzati, e il rischio qual è prevalentemente? Quando noi affidiamo i nostri dati a un terzo, il provider nella maggior parte dei casi li vende perché è la sua prima fonte di guadagno. E ovviamente vi sarà, penso, capitato che quando andate online fate qualche ricerca, poi venite targetizzati da tutte quelle pubblicità che sono inerenti alle vostre ricerche. Questo può succedere solo se già hanno i vostri dati, se già c'è il controllo sulla vostra posizione. Ovviamente prima ci hanno messo nella condizione di dare i nostri dati e poi ci dicono che questo è un problema, ovviamente proponendoci la soluzione. E quindi questo è un po' il punto principale. Che poi nel 2021 c'è stato un altro grande passaggio di questa identità digitale per arrivare poi al wallet, che è stato quello di cambiare il regolamento dell'identità digitale, che si chiama EIDAS. È stato fatto l'EIDAS 2.0, ci sono state tutta una serie di cambiamenti che permettono appunto di applicare i wallet, di gestire i documenti internamente, poi dopo tutta una serie di cose che poi saranno oggetto di approfondimento. Successivamente a questo nel 2021, nel 2022 sono stati nominati 4 consorzi pilota per sviluppare diciamo i primi tools, che cosa sarebbero, le prime funzioni che dovrà avere il wallet. In questi 4 consorzi ci sono anche aziende italiane, tra cui PagoPA, Poste Italiane, Intesa San Paolo, dove sono già andati molto molto avanti, e nel 2023 è iniziata la fase di sperimentazione nel wallet, e adesso nel 2024, quindi parliamo di oggi, non di qualcosa che succederà, a giugno PagoPA presenterà l'IT Wallet, che è un'altra grande trappola, che diciamo che è la forma pubblicitaria del wallet finale dell'Unione Europea, e insieme a tutto questo poi viene messo dentro quello che è il reale problema, che è l'euro digitale, che fungerà appunto da virus in tutto questo contenitore. Ma poi questo, ripeto, è un tema molto lungo e magari faremo degli
appunti. Ma no, ma parliamone proprio adesso. Ecco, cosa c'entra a questo punto il portafoglio digitale con l'euro digitale?
Allora, torno sempre un pochettino indietro per fare un passo avanti. Allora, quando c'è stato l'obbligo del Green Pass, quindi quando bisognava andare a lavorare, bisognava avere per forza il Green Pass. In quel caso lì noi avevamo una possibilità di scelta, cioè o fare il Green Pass, o se avevo dei soldi che potevo sostenere i mancati incassi di stipendio, stavo a casa 6 mesi. Quindi in quel caso lì avevo una scelta. E come abbiamo visto, quello che è successo nell'ambito sanitario, l'ambito sanitario è una parte minimale della nostra vita. Cosa vuol dire minimale? Non sto parlando di importanza, sto parlando di quante volte noi accediamo alla sanità. Ad esempio, nell'arco della nostra vita, salvo problematiche particolari, accediamo su 20, 30, 50 volte nell'arco della nostra vita. Mentre il denaro, quante volte lo utilizziamo nella nostra vita? Tutti i giorni, tante volte al giorno, per fare qualsiasi cosa. Quindi, con questo protocollo del wallet europeo, che personalmente studio da molti anni, sia a livello di programmazione, sia poi anche a livello finanziario, perché le mie competenze mi permettono di comprendere, diciamo, i vari aspetti pro e contro di tutte le due cose, diciamo che con questo sistema l'Unione Europea si risolve un sacco di problemi, cioè non deve più applicare eventuali restrizioni o limitazioni a una nicchia specifica, ma mettendo tutti i documenti in un unico contesto e mettendoci la valuta che siamo noi che scegliamo, perché ricordiamoci che è vero che la valuta è a corso legale dell'Unione Europea, quindi l'euro tradizionale, quando sarà l'euro digitale sarà a corso legale, ma saremo noi che lo andiamo a scegliere. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui noi utilizziamo la valuta euro, e come funzione di programmazione la valuta euro può avere delle restrizioni, e vengono attivate queste restrizioni, non viene violato i nostri diritti, perché noi scegliamo di utilizzare la valuta euro. Cioè, banalmente, noi oggi potremo pagare anche con altre valute, altri sistemi di pagamento, però siamo noi che scegliamo questo. Quindi, primo passo è stato quello di creare l'identità. Secondo passo è quello di portare tutti i documenti in un unico contenitore, facendo recepire come un aiuto. Terzo passo è implementare l'euro digitale, e poi in una fase, diciamo, più avanzata, attivare le eventuali funzioni di non solo di detenzione, ma anche di altre restrizioni. Premetto una cosa molto importante: tutte queste cose qui le potete verificare nei link che mettiamo in descrizione, perché il regolamento sull'euro digitale è stato stilato il 30 giugno, è stato pubblicato il 30 giugno 2023. È in la fase di sperimentazione iniziata il 1 novembre 2023. Adesso, se cliccate online, vedete che diranno: ah no, l'euro è stato spostato e altro. In realtà deve semplicemente andare in Gazzetta Ufficiale. Hanno spostato a giugno, quando ci sarà la nuova Commissione Europea, però tutto questo è già normativa e lo potete verificare direttamente dalla documentazione allegata. Quello che mi posso sbagliare è l'interpretazione di quello che c'è scritto. Ripeto, difficilmente mi sbaglio, perché ovviamente sono cose che vado a contestualizzare rispetto alle mie conoscenze, ma è importante che tutte le persone prendano consapevolezza di quello che c'è scritto, perché ci sono scritti tutti i passaggi da come gli anziani si comporteranno, che tipo di aiuti verranno dati agli anziani, come verrà implementato l'euro alle famiglie, prevalentemente verrà implementato come aiuto al caro vita, a tutte le varie cose che ci sono. Ovviamente, per ricevere l'euro digitale ci vuole il wallet europeo, che è in forma digitale. Poi magari, Carlo, Faremo anche altri approfondimenti. Infatti, se avete domande, poi scrivete pure nei commenti, perché ovviamente tutto
Eh
questo.
sì, questa è una cosa importante perché io stesso sto cominciando a avvicinarmi, devo confessare, ma penso di non essere l'unico che ho una certa ritrosia, perché non fa parte ancora della mia mentalità, però siccome è un aspetto fondamentale quello che sta venendo avanti, è molto importante creare proprio un'interazione, quindi aspettiamo proprio domande, richieste di chiarimenti, io stesso ne approfitto in questo caso a sentirti. Prego, Luca.
Esatto, perché i chiarimenti e gli approfondimenti sono fondamentali. Ovviamente li semplifichiamo in un primo appuntamento, però ripeto, ci sono ore e ore di approfondimento e soprattutto la cosa fondamentale da capire, che vi consiglio di capire, è comprendere qual è il problema che può causarvi e qual è la restrizione che può causarvi. Questa cosa qui non è una cosa uguale per tutti, perché ovviamente questo impatto qui della vita delle persone, ha impatti diversi in base a come uno vive, in base agli obiettivi, in base a quello che vuole fare, in base se ha una casa di proprietà o non ha una casa di proprietà, se ha degli investimenti attivi o ha solo liquidità, se ha un posto fisso, se è un imprenditore, cioè dipende da proprio il contesto di vita. Quindi la prima cosa importante è capire tutto questo come impatterà nella vostra vita. In base a questo impatto, allora poi da lì si può andare a capire una strategia personale per andare a comprendere quale può essere la soluzione, perché il problema è imminente. Cioè, anche se approfondite, oltre al link che forniamo noi, se cercate online trovate praticamente tutto, e da giugno troverete tramite PagoPA l'ET Wallet, che è la prima grande trappola.
Senti, Luca, allora, tutto questo viene proposto come una grande, diciamo, comodità, no? Una grande sicurezza, però si trasforma in una gabbia in pratica. Sì,
Certo, una gabbia dorata, direi. Perché?
ma dopo l'oro, svanisce al limite, dopo rimane la gabbia, rimane l'inferriata poi di ferro.
Esatto, cioè, prendete in considerazione che noi oggi, per esempio, banalmente, quando aprite il conto in banca, date il documento come verifica, però poi nel conto in banca c'è solo la parte finanziaria, non c'è la verifica dei vostri documenti o altro. Immaginate la gravità di avere tutto insieme in un'unica app, in un unico contesto, e se questa app vive in un blocco modello Green Pass, quello che può succedere alla vostra vita, perché la restrizione sarà sempre sulla parte finanziaria, perché ovviamente si sono anche ingegnati, anche loro si sono accorti che bloccando la parte finanziaria tu blocchi e vincoli la vita di tutte le persone, perché non possono fare più niente. Quindi queste sono le prime cose da tenere in considerazione e da capire. Ovviamente capisco anche che queste cose qui non sono cose semplici, anche perché nella maggior parte dei casi tutti questi strumenti, ad esempio banalmente il telefono che noi oggi abbiamo, quanti di voi, quanti nostri ascoltatori, Carlo, nello stesso telefono hanno la mail, l'app della banca, i social network, la loro vita privata, quindi con foto, carte di credito? Questo è il primo grande errore di ignoranza digitale. Perché? Perché banalmente quando voi usate il telefono, vi connettete a reti esterne rispetto a quella di casa, ad esempio un hotel, un ristorante, piuttosto che un posto pubblico, il vostro telefono può essere a rischio, quindi può essere a rischio di rubare i vostri dati. E ovviamente questo che cosa comporta? Che abbiamo uno strumento potentissimo, ma non abbiamo la consapevolezza di come dobbiamo proteggerlo e di come dobbiamo usarlo. Immaginate quando dentro a il contenitore abbiamo molte più cose che possiamo perdere, molte più problematiche che possiamo avere. Quindi, secondo me, da qui ai prossimi 2 anni, il grande strumento per combattere, diciamo, le restrizioni governative e le limitazioni che metteranno sul cittadino, portandolo a un'estrema centralizzazione, è la conoscenza. La conoscenza ci permette di capire quello che ci serve, ci permette di capire quello che ci manca, e in base a questi parametri qui andare a capire quali sono le soluzioni più adatte per noi.
Senti, c'è un concetto che mi sembra diventi molto importante in questo caso, se non vogliamo stare dentro, ritrovarci senza accorgercene, proprio definitivamente dentro una gabbia, che si chiama decentralizzazione. Ecco,
Esatto.
ci spieghi che cos'è la decentralizzazione?
Allora, la decentralizzazione è un concetto a livello appunto concettuale semplice, ma poi di applicazione un po' più complessa. Allora, decentralizzazione vuol dire che tutto quello che riguarda gli intermediari non è più qualcosa che riguarda direttamente noi. Mi spiego un po' meglio. Noi oggi, qualsiasi cosa che abbiamo nella nostra vita è sempre delegata a un terzo, che può essere la banca, che può essere il commercialista, che può essere qualsiasi altra, la sanità, la gestione banalmente dell'identità e altro, la deleghiamo sempre a qualcun altro. Ovviamente ogni volta che deleghiamo a qualcun altro abbiamo la semplificazione, ma non abbiamo la proprietà.
Diventiamo
Mentre
dipendenti se vogliamo.
esatto, diventiamo dipendenti, totalmente dipendenti dal sistema. Mentre la decentralizzazione, grazie anche alle nuove tecnologie che abbiamo detto sono imparziali, ci permettono di gestire totalmente sia la parte finanziaria, sia la parte di identità e tutto questo ci dà grandissima libertà. Ma attenzione che grandissima libertà equivale a grandissima responsabilità. Questo è un altro step evolutivo che dovremmo fare perché nella maggior parte dei casi non siamo abituati a prenderci la responsabilità totale delle cose che accadono nella nostra vita. Molte volte sento anche intorno a me quando le persone hanno problemi, è colpa di Tizio, è colpa di Caio, eccetera, eccetera, quando in realtà c'è sempre una parte di nostra colpa o di nostro errore. E il primo grande, diciamo, il primo grande strumento per crescere è appunto avere l'umiltà di capire dove sta il nostro errore o di capire quello che non conosciamo, che non comprendiamo. Tornando alla decentralizzazione, immaginate che voi oggi nel mondo centralizzato avete la vostra casa di proprietà, avete le chiavi per accedere alla vostra casa, perdete le chiavi, chiamate il fabbro, vi cambia la serratura, avete la chiave nuova. Nel mondo decentralizzato, se avete la vostra casa, perdete le chiavi, non potete più accedere alla vostra casa e non c'è nessuno che può andare a rifare la serratura. Questo che cosa comporta? Comporta che vivere in un estremo, quindi totale centralizzazione o totale decentralizzazione, è una grande limitazione, perché in mezzo a questi due poli opposti, questi due estremi, noi dobbiamo stare in mezzo, cioè cercare di capire quello che vogliamo decentralizzare, quello che invece vogliamo delegare al sistema. Tant'è vero che il mio motto è vivere nel sistema, ma decentralizzati dal sistema
Cosa
stesso.
andrebbe decentralizzato secondo te, prima
Allora,
fondamentalmente?
le prime due cose prevalenti, poi posso parlare per me, è la parte finanziaria, perché ovviamente, come abbiamo detto prima, bloccando la parte finanziaria possono bloccare la nostra vita, e poi tutte quelle cose collegate alla proprietà, ad esempio proprietà della casa, ma proprietà di documenti sanitari, poi ci sono vari documenti sanitari, varie cose specifiche che possono interagire e altro, e queste sono le prime tre cose che vanno, diciamo, tutelate e gestite direttamente da noi. Ovviamente quando entriamo nel tema del finanziario apriamo un altro mondo, perché poi ovviamente insomma, il popolo italiano maggiormente al terzo ultimo posto a livello di conoscenza finanziaria, quindi siamo totalmente ignoranti finanziariamente, quindi c'è molto lavoro da fare, però nel momento in cui noi gestiamo le nostre finanze, gestiamo la nostra identità e tutto questo è staccato dal sistema e dalle restrizioni del sistema, ovviamente poi in fase successiva posso spiegare dettagliatamente come funziona questo, perché avendo sviluppato anche delle soluzioni specifiche ormai da più anni che utilizziamo, che la community di Metatron, che l'azienda di cui sono socio operativo e altro, ha sviluppato, hanno già avuto degli impatti molto forti nel quotidiano delle persone forti, intendo a livello di soluzioni di impatto. Ovviamente. La parte finanziaria, come abbiamo detto, la parte identità sono le cose principali, però ovviamente bisogna conoscere bene il tema perché sennò si rischia di fare più danni di
Sì.
quelli
Ecco,
che si risolvono.
allora diciamo che intanto è importante che se non facciamo niente, deleghiamo in pratica, ci ritroviamo tutto digitalizzato in un unico portafoglio, portafoglio europeo in questo caso, semplice, facile, comodo, però il contraltare la conseguenza che ti trovi chiuso e alle dipendenze totalmente degli altri. Senti, Luca, avevo un'ultima domanda perché sono state dette tante cose, io stesso sono un po' in confusione, quindi io stesso dovrò riascoltare, ma penso che ci sarà più di qualche nostro ascoltatore che sentendo per la prima volta dovrà un attimo metabolizzare, no? Però una domanda mi viene spontanea e non credo di essere il solo, no? Tu parlavi di euro digitale, no? Ma se c'è molte persone che seguono l'informazione indipendente, dice qua parliamo di euro digitale, io non vedo l'ora che l'euro imploda invece, no? Ecco, cosa si può dire in questo caso?
Allora, a prescindere che lo chiamiamo euro digitale o un altro tipo di valuta, la sovranità degli stati prevalentemente dipende dalla parte finanziaria. Poi
Punto.
che ci sia l'euro, che ci sia un'altra valuta in forma digitale è indifferente. Noi oggi chiamiamo l'euro perché quella ha corso legale, ma o c'è l'euro o c'è un'altra valuta non cambierà assolutamente niente perché
Anche
quella.
una valuta che sia un'altra valuta anche in prospettiva futura, anche nazionale, intendi?
Certo, qualsiasi tipo di valuta che sia
Cioè,
una.
allora, guarda, ti faccio una domanda. Faccio l'ipotesi. Nel caso in futuro dovesse essere ripristinata la lira, non intendo la lira in quanto nome in sé, ma in quanto moneta sovrana. Poi potrebbe chiamarsi lira piuttosto che in altro modo. Sarà comunque in prospettiva una valuta digitale comunque?
Certo, e posso anche spiegare perché, così lo potete. Allora, perché stiamo andando verso questa diciamo centralizzazione finanziaria e sostituzione della valuta virtuale da quella digitale, che sono cose completamente diverse. Poi, se c'è tempo, in altri appuntamenti approfondiremo anche queste differenze. Perché oggi gli stati stanno perdendo la sovranità monetaria rispetto alle criptovalute. Allora, avete visto che negli ultimi mesi il Bitcoin, la criptovaluta più famosa, è arrivata a nuovi massimi storici, hanno creato dei prodotti spot ETF e insieme a questa diciamo rivoluzione delle criptoattività ci sono anche delle cripto che sono stabili, quindi che replicano il valore del dollaro, dell'euro, dello yen, diciamo delle valute principali. Ovviamente per i cittadini è più semplice avere una valuta decentralizzata che gira su una tecnologia dove lo Stato non può agire direttamente rispetto a una valuta emessa dallo Stato con tutte le restrizioni del caso. In molti casi oggi c'è ancora anonimato, tutta una serie di condizioni che non potranno essere portate nel futuro, ma comunque gli Stati stanno perdendo il loro potere perché i cittadini scelgono l'alternativa. È chiaro che nel momento in cui oggi lo Stato non ha una soluzione da dare con la stessa forma, con gli stessi vantaggi, ovviamente viene schiacciato. Quando lo Stato, ed è per questo che sta accelerando, sta creando la sua valuta digitale, potrebbe. In realtà ci sono già delle regolamentazioni legate alle criptovalute che entreranno in vigore a dicembre 2024 che toglieranno questo tipo di valute stabili. Le più famose sono USDT e USDC, che sono gli abbreviativi del dollaro in blockchain, che sono quelle più capitalizzate. Arresteranno la loro usabilità ai cittadini europei, nel caso nostro di oggi, per sostituirla con l'euro digitale e riprendere la sovranità sul cittadino. Poi, che sia l'euro, che sia la lira, che sia un'altra valuta, non cambierà niente, per questo è questione di potere degli stati.
Diciamo chiaro nella misura in cui sto entrando un po' in questa, ma ci vuole tempo, almeno parlo per me in questo senso. Direi che per questo nostro appuntamento di cose ne sono state dette già parecchie, vediamo il riscontro dei nostri ascoltatori, aspettiamo domande, in base a questo magari organizzeremo un prossimo appuntamento per fare un po' di chiarezza e per capire insomma. Cosa è stato capito, quali sono appunto le domande, i temi che più magari interessano e direi in questa prima fase soprattutto preoccupano le persone, ma noi siamo qui per questo. Io ringrazio molto Luca Sarletto che si occupa di finanza e tecnologia, grazie e quindi confidiamo di rivederci presto.
Ok,
Grazie.
ciao a tutti.
Grazie a tutti voi, amici ascoltatori.